Buon sabato a tutti. Il titolo del mio sermonetto è La disciplina che fortifica. Cari nel Signore, inizio questo mio sermonetto con una semplice domanda. Ci piace essere comandati o essere obbligati a fare qualcosa, magari contro la nostra volontà, o sentirsi manovrati da qualcun altro? Io personalmente proprio no, e credo che anche per voi sia lo stesso. Dio, che avrebbe tutto il diritto di imporci la sua volontà, non lo fa. Egli, secondo il suo consiglio, ha determinato di crearci liberi, con la facoltà di scegliere di seguirlo nella via che egli ci indica come la più giusta per noi. Dunque, non siamo affatto dei robot telecomandati, né siamo attaccati a dei fili, come fossimo delle marionette. Eppure, forse lontano dalle nostre capacità di comprendere appieno, Dio da sempre ha scelto i suoi eletti. Egli ci sceglie, ma desidera anche formarci e disciplinarci con i suoi collaboratori nel suo piano di redenzione a favore dell'umanità, affinché chiunque possa scorgere con chiarezza i passi che deve fare per poter raggiungere Dio e ottenere così la salvezza in base al proposito divino. Così leggiamo infatti in 1 Timoteo, capitolo 2, versetto 3 e 4. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. A questo proposito ho scelto di parlare di Giona, perché credo che dalla sua esperienza con l'Eterno possiamo trarre utili insegnamenti. Il racconto inizia con un comando perentorio che l'Eterno rivolge a Giona. Siamo al capitolo 1, al versetto 2 di Giona. Levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la sua malvagità è salita davanti a me. La reazione di Giona è riluttante. Ubbidire all'Eterno in quel frangente, e colto così all'improvviso, non era per nulla facile. Gli sembrò un'impresa impossibile andare a predicare da solo la parola di Dio e il ravvedimento ai 120.000 abitanti di Ninive, capitale della Siria, una città idolatra dove regnava il peccato e la dissolutezza, ostile ai comandamenti di Dio e nemica del popolo ebraico. Di sicuro, Giona pensò che gli sarebbe capitato qualcosa di poco piacevole. E allora, preso dalla paura, fuggì con una nave diretta a Tarsis, che, manco a dirlo, si trovava in Occidente, in Spagna, dalla parte opposta della città di Ninive. Nel capitolo 1, versetto 4, di Giona sempre, vediamo che l'Eterno scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. Tutto sembrava volgere per il peggio finché Giona si riconobbe quale responsabile di ciò che stava accadendo e chiese di essere gettato in mare, e gli uomini dell'equipaggio compresero che tutto ciò avveniva come segno del vero Dio, l'Eterno. E quindi, versetto 15, presero Giona e lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Ma la dura disciplina per Giona non era ancora stata completata, poiché l'Eterno aveva preparato un grosso pesce. Siamo ora al capitolo 2, al versetto 1. Perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona, allora pentito, dal ventre del pesce elevò un'accorata preghiera, di cui cito solo il finale, Giona capitolo 2, versetto 10. Capitolo 2, versetto 10. Ma io, con voci di lode, ti offrirò sacrifici e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Allora l'Eterno parlò al pesce ed esso vomitò Giona sull'asciutto. E allora l'Eterno gli rinnovò la missione, ripetendogli il comando. Capitolo 3, versetto 2. Levati, va a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che ti ho comandato. Pensate che dopo una tale particolare disciplina, Giona ebbe ancora la voglia di rifiutare? La correzione gli giovò e come? Egli si inoltrò nella città e cominciò a predicare ai Niniviti. E il re ascoltò e tutto il popolo ascoltò. E qui avvenne il grande miracolo della conversione. Capitolo 3, versetto 5. Allora i Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco dal più piccolo al più grande di loro. Come detto all'inizio, in questo brano il Signore vuole insegnarci qualcosa. Vedete, Giona si basava sulle sue proprie forze, per questo non riusciva a capacitarsi di essere chiamato per una tale impresa. E ciò ci fa comprendere quanto il nostro cuore può allontanarsi da Dio quando non sottomettiamo a Lui la nostra volontà. Egli ci sceglie, ma anche desidera disciplinarci, perché la correzione è un segno manifesto del suo amore per noi. Ma l'amore perfetto di Dio non sempre è pienamente subito compreso. Spesso, purtroppo, può succedere che tendiamo a sottrarci, a voler scappare dalla correzione. E magari l'abbiamo anche fatto un po' tutti, da bambini, da ragazzi. Perché? Perché essere ripresi fa sempre un po' male. E così anche con la divina disciplina. Essa interviene nella nostra vita per educarci e ammaestrarci. E il Padre nostro si aspetta da noi parole affettuose, come da figli che lo amano in ogni circostanza, come leggiamo in Isaia 64, versetto 8. Isaia, capitolo 64, versetto 8. Leggo. Tuttavia, Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi tutti siamo opera delle tue mani. La correzione quindi è un segno tangibile del nostro essere figli di Dio. Paolo stesso, in Ebrei 12,5, ci ricorda l'esortazione che ci è rivolta dal Signore. Ebrei, capitolo 12, versetto 5, seconda parte. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Anche il Savio ci dà un buon consiglio in Proverbi 10, versetto 17. E così dice? Versetto, capitolo 10, versetto 17. Chi custodisce l'ammaestramento è sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si smarrisce. A volte, egli usa dolcezza e delicatezza, e noi neppure forse ce ne accorgiamo, come leggiamo in Osea 11, 3, 4. Osea 11, versetto 3 e 4. Quando Israele era fanciullo, io l'amai, e dall'Egitto chiamai il mio figlio. Io stesso insegnai a Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Io l'Eterno li attiravo con corde umane, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e porgevo loro da mangiare. A volte invece la correzione può venire proprio mentre leggiamo la sua parola, che ci indica, in quel particolare passo, il giusto sentiero da percorrere, facendo sì che ci ravvediamo da una condotta errata o da un modo di pensare non corretto. Giobbe 4, versetto 3 e 4. Così ci dice Giobbe, capitolo 4, versetto 3 e 4. Ecco, tu ne hai ammaestrati molti e hai fortificato le mani stanche, le tue parole hanno sorretto i vacillanti e hai rinfrancato le ginocchia che si piegavano. Questo perché egli sa che la battaglia che siamo chiamati a combattere è dura e densa di insidie e di pericoli. Parlo ovviamente della guerra spirituale alla quale siamo sottoposti ogni giorno, contro un nemico che usa armi potenti e che sferra attacchi da tutte le parti contro tutto e tutti, ma in particolare contro i figli di Dio. Proprio per questo il Signore desidera ammaestrarsi, disciplinarci, affidandoci talenti e doni. Egli si aspetta da noi di essere suoi veri validi collaboratori, scelti e raffinati come si raffina l'argento. E qua mi sono riferito al Salmo 66:10. Come si raffina l'argento per portare la luce e la parola di verità a popoli, nazioni e lingue, a portare l'attenzione della gente sui comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Se non siamo ben preparati, come ci esorta l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 16, versetto 15, che cito, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti, presto le nostre forze sotto l'attacco nemico prima o poi verranno a mancare, la nostra fede vacillerà. Diventeremo fiacchi, facile preda dell'avversario, ma se invocheremo e confideremo nel Signore, perché ci faccia conoscere più profondamente la sua volontà, egli non mancherà di soccorrerci nel momento opportuno. Comprendiamo dunque che Dio ha un disegno per ognuno di noi e attraverso di noi vuole portare a compimento il suo piano di salvezza per l'umanità caduta nel peccato. In Isaia 46, versetto 9 e 10, ci fa comprendere che nulla può fuggire al suo controllo. Leggiamo Isaia 46, versetto 9 e 10. Io sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima che le cose non ancora avvenute. E dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Egli, il Signore, conosce, costruisce, edifica la sua chiesa e sussisterà per l'eternità. E se manteniamo la fede e la speranza di far parte di questo edificio santo, crediamo anche se indispensabile la correzione impartiteci dal nostro Padre Celeste. Nel Salmo 93:12 ci è detto, Salmo 93:12. Beato l'uomo che tu correggi, Eterno. E in Efesini, capitolo 6, versetto 10, così leggiamo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Abbiamo, quali figli e figlie di Dio, un messaggio da dare di una enorme importanza. Che responsabilità ci sta affidando il Signore per annunciare il suo Vangelo eterno, ora e nei secoli a venire, quando saremo nel suo regno? Uniamoci quindi all'Apostolo Paolo per un sincero ringraziamento. Andiamo in 1 Timoteo, versetto 12. 1 Timoteo, al versetto 12. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. A noi, per primi, egli ha deciso di salvarci, per grazia, ha scelto di salvarci per grazia. Eravamo figli d'ira, morti nei nostri falli e peccati, seguendo il corso di questo mondo, separati da Dio. Pure, l'Apostolo Paolo, nella sua lettera agli Efesini, afferma che nella sua grande misericordia egli ci ha voluto salvare, ci ha rigenerati, ci ha chiamati a far parte della sua famiglia, del suo piccolo gregge. In lui, così dice l'Apostolo Paolo in Efesini 1, versetto 4 e 5, Efesini 1, versetto 4 e 5, in lui egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Mi avvio alla conclusione ricordando che il nostro avversario, il diavolo, Satana, cercherà di vibrare gli ultimi colpi decisivi contro i figli e figli di Dio, usando segni e portenti per sedurre, se possibile, anche gli eletti. Del resto Gesù, il nostro Signore, ci avverte in Luca 21:12. Luca, capitolo 21, versetto 12, il Signore ci dice, ci avverte, vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, mettendovi in prigione, sarete portati davanti ai re e ai governatori, a causa del mio nome. Ma questo vi darà occasione di testimoniare, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Non temiamo dunque di essere fortificati dalla disciplina del Signore, che in Apocalisse 3:19 ci dice, Apocalisse 3:19, io riprendo e castigo tutti quelli che amo. E al versetto 21, sempre del capitolo 3, a chi vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Concludo quindi con un versetto di grande incoraggiamento dell'Apostolo Paolo rivolto a tutti noi fedeli in Cristo. Andiamo in Ebrei, al capitolo 13, al versetto 21. Ebrei, capitolo 13, versetto 21. Leggiamo. Ora, il Dio della pace vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per l'ascolto.